La busta con i pezzi, però ve li mostro la prossima volta eventualmente. Ok, allora finora abbiamo parlato di motori a corrente continua, però ho visto il principio di funzionamento di motori a corrente continua. Non vuol dire che ci sono solamente motori a corrente continua, ci sono tanti tipi di motori. Questo che vedete è un motore cosiddetto passo passo. Perché ve ne parlo? Perché sono motori a bassa potenza che si ritrovano in molte macchinette di uso comune, stampanti, distributori di macchinette di caffè, anche nell'auto possono esserci. Per cui sono motori che sono abbastanza vicini a dove è l'utilizzatore. Perché vengono utilizzati? Perché costano poco e non hanno però potenze elevate, il che va bene per quanto riguarda l'uso domestico. Anche robot come aspirapolveri montano alcuni di questi tipi di motori, quelli automatici. Quindi hanno una potenza non così elevata da poter creare danni. Più o meno hanno questa forma qua e sono caratterizzati da un azionamento che è abbastanza diverso da quelli motori corrente continua. Ecco, adesso vi do semplicemente il principio e per cogliere il principio basta guardare questa figura qua. In questa figura cosa si intravede? Una parte esterna, che è la parte che sta ferma, che viene chiamata statore. La parola stessa, insomma, statore sta fermo. Questa parte qua è lo statore. Come in tutti i motori c'è una parte che ruota, altrimenti il motore non funzionerebbe, ed è il rotore. Quindi statore e rotore. La coppia che abbiamo visto, il newton metro di coppia, vengono dati dall'interazione elettrica tra statore e rotore. Due volte fa, avevamo visto il principio di funzionamento di un motore elettrico, cioè la spira percorsa da corrente che riceve una forza secondo la legge di FBI, ricordate, a mano destra. Bene, qua il principio è leggermente diverso. Ossia, come funziona la cosa? Tutto sommato è abbastanza intuitivo. Il rotore, vedete che ha questi elementi numerati 1, 2, 3, 4, 5, 6. questo è esemplificato, possono esserci anche di più di questi. Questi sono magneti permanenti, calamite, quelle che attaccate sul frigo, quelle che servono per attaccare il post-it, quelle che sono nelle casse acustiche, se ne avete smontata qualcuna, eccetera, eccetera. Ok? Quelli sullo statore, invece, non sono magneti permanenti, sono dei pezzi di acciaio che sono disposti secondo questa configurazione. Però se voi guardate l'immagine vedete che attorno a quel pezzo d'acciaio c'è come? Una spina. Quindi, parola d'ordine è spina. Cosa ne facciamo di una spina? Facciamo percorrere corrente la spina. Un qualsiasi filo elettrico percorso da corrente crea cosa? Un campo magnetico. Vi siete mai chiesti come avviene una comunicazione cellulare? O quando un'antenna di un canale 5 trasmette il segnale e noi lo captiamo con un'antenna qua? Come avviene questo tipo di comunicazione? Si sa che è una comunicazione in qualche maniera sull'aria, ma come avviene? Sono impulsi di campi elettromagnetici che vengono spediti. Come vengono generati questi impulsi? Non c'è niente di magico. Un'antenna è semplicemente data da un filo di corrente che viene percorso da corrente. Dove c'è corrente c'è un campo magnetico. Non c'è possibilità di far percorrere a un filo una corrente senza generare un campo magnetico. Dovete tenerlo nella mente come principio. È sempre accoppiata la cosa. Per cui, cosa succede a questa spina? Vi ha detto che questa spina è stato fatto percorrere una corrente alla spina. La spina c'è? Sì?
Così, però, ma dov'è la spina esattamente?
Questa qua. Questo? Vedete questo filetto blu?
Ah, ok.
Immaginatelo come un cilindretto percorso da una spina tutto attorno. Ok, questo cilindretto, supponiamo questo qua, viene fatto percorrere da corrente. Lui genera un campo magnetico.
Ma scusi, la corrente gira in questa spina tutto il tempo?
No. Adesso.
Ma nel senso sbocca da qualche parte o rimane nella spina?
Quando gira una corrente significa che a un terminale, un altro terminale, viene attaccata una batteria, qualcosa che genera questa corrente, una differenza di potenziale. Quindi inizia a girare corrente.
Sì.
La corrente poi ritorna in circolo.
Ah, okay.
Cioè, quando dico gira una corrente, quando voi attaccate la presa del vostro cellulare là, significa che la rete ha due elementi, uno che dà corrente e un altro che la riceve. Okay. Dove va a finire quella corrente nella rete? Cioè là c'è un generatore, va a finire in un generatore di una centrale idroelettrica, ad esempio, che sta girando e produce corrente, ma si chiude nel cellulare, il cellulare la vede passare. Anche qua, questa spina vede passare corrente, poco importa cosa succede al monte, sappiamo che c'è un generatore di corrente. Okay. Questo crea questo campo magnetico, per cui abbiamo un magnete permanente che ha un suo campo magnetico, un magnete permanente che ha un altro campo magnetico, i due cosa fanno? Interagiscono. Allora, a questo punto, per capire cosa succede quando siamo a questo punto, sfruttiamo l'esperienza personale. Cosa succede quando avvicinate due calamite? Si attraggono. Ok? O si respingono. Dipende dalla polarità. Allora in questo caso vengono create delle polarità che fanno in modo che questo, focalizziamo le idee su questo elemento 2 e questo elemento D, c'è scritto più D, del rotore, dello statore, si attraggono tra di loro. Se si attraggono cosa vuol dire? Che questo 2 qua tenta di avvicinarsi e allinearsi all'altro elemento dello statore. Qui Quindi cosa ha fatto? Il sistema ha ruotato di un passo, per questi motori si chiamano passo passo, ha ruotato il sistema in maniera tale che il 2 sia vicini a questo elemento D e in maniera tale che il 5 sia vicini a questo elemento D. Qua. Ok? Cosa succede agli altri? Gli altri non vengono toccati, le altre sfide non vengono attivate. Quindi quello che abbiamo fatto è attivare le spire D e D in maniera tale che il 2 andasse ad allinearsi con questo e che il 5 andasse ad allinearsi con questo qua. Ci siete? Ok. Se poi viene rifatto la cosa con la spira contigua, lo facciamo tirare di un altro passo. Perché questo si chiama passo passo? Perché il motore a corrente continua e normale, quando si dà corrente, lui inizia a ruotare indefinitamente. Quando si dà corrente a questo qua, cosa succede? Lui si sposta di un passo e sta fermo là. Poi bisogna dargli la corrente in maniera intelligente, in maniera tale da farlo andare nel passo successivo e poi nel passo successivo ancora. Quindi c'è, diciamo, una minima intelligenza a bordo del motore che fa muovere il motore di passo in passo. Lo svantaggio è che le coppie generate da questo tipo di motore sono abbastanza basse, oltre al fatto che sono poco fluide, cioè si muove a step. Mi dispiace essermi dimenticato in ufficio il motore, perché se voi aveste provato un motore e provate a ruotare l'albero, sentite proprio gli stock dei singoli passi. Però ve lo porterò la prossima volta. Ok? Va bene.
Scusi, il svantaggio è che le copie sono basse.
Sì, non produce copie elevate. Di solito i motori passo passo non vengono utilizzati nei robot, quelli industriali, non vengono utilizzati nelle macchine elettriche. Quelle automobili elettriche intendo, sono proprio motori su piccoli elementi, elettrodomestici, stampanti, cose di questo tipo. Ok, bene, allora questa slide spaventa. La prima informazione che vi do non dovete ricordarvela, okay. Stiamo ragionando in termini qualitativi. È solamente per dirvi che quando c'è un motore, per far andare, non è che si collega quel motore direttamente alla presa o direttamente al computer. Perché quel motore ha bisogno di potenza elettrica. Un computer non è in grado di dare potenza elettrica, e la potenza di un computer è bassa. Il computer fa un alimentatore da 300 watt, non di più, che è basso, però può far girare motori da 1 kW, cioè motori molto grossi. Perché? Perché si frappone fra computer e motore un elemento che si chiama driver. Il driver è colui che dà potenza al motore in maniera intelligente, secondo ad esempio un programma che risiede nel computer. Allora, questa schedina qua ad esempio è un driver di un motore a corrente continua. Vi do altre due indicazioni che potrebbero esservi utili. Allora, vedete che il driver comunica con questo elemento qua, che potrebbe essere il nostro PC o l'elemento che dà i comandi. Qua c'è il motore, vedete, DC motor. Allora, vedete, questo driver cos'ha? Ha due cavetti, l'azzurro e il viola, che sono i due cavi del motore a corrente continua. Ha due cavetti che escono a corrente continua. Se voi vi ricordate il motore che ho portato l'altra volta, che era un motore a corrente continua, quello fluido nel movimento dell'albero, non quello ridotto, aveva proprio due connettori che erano il cavo di ingresso e il cavo di uscita. Ok, però poi cos'è collegato? Questo lasciamo perdere. Vedete che qua c'è logic power 2,5-5,5 volt. Il 5 volt è circa uno standard che viene utilizzato per trasmettere segnali. In tutte le apparecchiature elettroniche avete due forme di elettricità da trasmettere: segnali e potenza. I segnali passano informazioni, la potenza invece passa energia, parecchia energia, che serve per far muovere qualcosa o per attivare qualcosa. Vi chiedo, secondo voi il cavo di collegamento della stampante USB, no, facciamo qui, il cavo della... Vi ricordate le seriali che c'erano una volta? Dei connettori di seriali? No, troppo giovani per ricordarli. Vabbè, quelli là trasmettevano segnale. Il cavo del telefono, il fisso, cosa trasmette? Segnale. La DSL cosa trasmette? Segnale. Cioè, sono cavetti molto sottili, tutti questi cavetti qua, sottili. Quando vedete cavetti di un millimetro di guaina, quelli trasmettono tutti i segnali. Non c'è altra possibilità. L'USB cosa trasmette?
Segnale
e a volte anche un pochettino di potenza. Tanto è vero che con l'USB potete alimentare lampadine, far muovere... caricare il cellulare, far muovere il motore di uno scanner o di una stampante. La stampante no, le stampante hanno un'alimentazione a parte, però gli scanner ad esempio una volta erano alimentati a parte, adesso sono alimentati con USB, significa che il motore che muove lo scanner è dato dall'alimentazione che arriva dall'USB. Okay. Poi c'è della potenza, la potenza come viene trasmessa? Con cavi più grossi. Allora, se abbiamo un driver, vedete questo driver qua, lui manda segnali, manda corrente al motore. La corrente che manda al motore è di segnale o è di potenza?
Di potenza.
Di potenza, deve far girare il motore. Quindi gli sta dando corrente. Da dove la preleva questa corrente? Vedete, il driver, e qua capite adesso il valore di questa cosa qua, vedete che questa freccia magenta e nera, vedete, motor power, da 2 a 16 volt, vedete queste frecce grosse, significa che il driver prende la corrente da un qualcosa che gliela dà, o dalla rete, o da altri alimentatori, e la eroga al motore in maniera intelligente. Chi è che gli dice come erogare al motore? Il segnale. Quindi lui comunica con il computer attraverso un segnale. Per cui ecco, un'altra definizione di driver. Il driver trasforma le informazioni che derivano da un computer in potenza elettrica che serve a far girare il motore secondo le indicazioni del segnale. Da dove preleva questa potenza che serve per far girare il motore? Non certo dal computer, ma gli arriva solamente il segnale. La preleva da una fonte intensa, che può essere la rete elettrica. E potete focalizzare la cosa mentalmente pensando alla stampante. Chi dice che lettere o che disegni stampare della stampante? Glielo dice il computer facendo passare l'informazione tramite il cavo USB collegato alla stampante. Ma la stampante preleva la corrente da là? No, la preleva da una spina separata dal computer che si collega alla rete. Per cui all'interno della stampante cosa c'è? Un driver che prende la corrente dalla rete, la trasforma in movimenti delle testine, dei motori, in funzione da quello che gli arriva come segnale, che è complesso finché vogliamo, è molto complesso. Io non riconosco gli standard delle stampanti, ad esempio, sono troppo complessi anche per me. Ok. Ecco, questa slide è più interessante di quella di prima perché schematizza la cosa in maniera più, più chiara. E qua ritorniamo ai motori elettrici in corrente continua.
Cioè, prima abbiamo visto i stepper motor, adesso ritorniamo ai motori elettrici in corrente continua.
Qua abbiamo quattro cose disegnate. Una dobbiamo ancora parlarne di una, che cos'è. Però ce ne sono quattro. Allora, abbiamo il motore o il moto induttore. Abbiamo questo elemento qua, cos'è? È il driver. Perché anche i motori in corrente continua hanno il loro driver. Abbiamo già visto cosa fa. Quindi il driver cosa fa? Dà il segnale di potenza al motore. Da dove... Da chi gli dice come dare questa potenza? Da qua mi ha detto un riferimento, ho scritto, che è un segnale che arriva o dal PC o da qualche altra apparecchiatura elettronica dotata di una certa intelligenza, che poi trasforma in segnale. E poi ho messo in evidenza, vedete, l'alimentatore. L'alimentatore è quell'elemento che fornisce potenza elettrica pura al driver. Quindi, riassumendo, il driver ha tre tipi di connessione, una verso il motore, una che prende come input il segnale e una come input che prende la corrente necessaria per fare il movimento che deve fare. Ci siete?
Mi sono persa cosa fa l'alimentatore.
L'alimentatore dà corrente e basta. È utile per capire le cose visualizzare con altre metafore. Supponete che ci sia un contenitore, ok, con un tubo, il contenitore è pieno d'acqua, c'è un tubo e questo tubo fa scendere dell'acqua che serve per, che ne so, spazzar via delle foglie. Ok. In mezzo al tubo c'è una sala cinesca che si apre e si chiude. Ok. Io sono il... allora, il tubo è il motore, l'equivalente del motore. Ok? Quindi è quello che fa l'azione di spazzar via le foglie. Io sono l'intelligenza, cioè il computer o l'unità intelligente. Che cosa faccio? Apro e chiudo la sala cinesca, quindi una valvola o un rubinetto. Io in questo faccio fatica... No, perché tutta la fatica chi la fa? L'acqua che viene giù. Okay. È lei che eroga tutta l'energia. Magari immaginate una colonna che sia alta 100 metri. Se io apro, immaginate tutta la potenza che può avere l'acqua che va, che spazza via queste foglie. Io aprire e chiudere non è un grosso problema. Quindi solo il segnale. Io fornisco il segnale a tutto il sistema. Ok. Questo però non funziona in eterno, perché prima o poi l'acqua sopra là nel serbatoio si esaurisce. Chi è che continua a mettere l'acqua dentro il serbatoio? L'alimentatore. Okay? Quindi l'alimentatore cos'è? È semplicemente un generatore di energia, un generatore di corrente elettrica che fornisce corrente elettrica. Può essere la rete elettrica, un alimentatore, oppure questo che vedete qua in particolare è un alimentatore che trasforma la corrente alternata in corrente continua. Non mi interessa saperlo, però l'importante è che visualizziate che l'alimentatore è una fonte di energia. Ok, però c'è un altro elemento qua, encoder.
Scusi, però, ma che differenza c'è quindi tra l'alimentatore e il riferimento?
Il riferimento è un segnale.
Ah, segnale, ok.
È un segnale. Sì, sì, sì. Okay. È solo io che apro e chiudo la, sala cinesca in maniera intelligente e non mi serve nessuna energia per farlo.
Sì, professore, il driver quindi riceve due o tre input?
Il driver riceve un input di segnale e un input di energia.
Sono due.
Ha tre collegamenti. Prima, se ho detto tre input, ho sbagliato. Ha due input e
tre collegamenti.
Tre collegamenti.
Scusi, mi sono un attimo confuso perché prima mi sembra di aver capito che il segnale trasporta l'informazione.
Sì.
E poi la corrente e la potenza?
Sì, la corrente e la potenza. Sì.
Ok, lì c'è scritto segnale di potenza.
Sì, perché tante volte viene indicato come segnale non di potenza e segnale di potenza.
Ah.
Però è fuorviante. Avete ragione. Anzi, c'è scritto segnale, per essere proprio precisi. Segale c'è scritto. Segale e non posso neanche cambiarlo. Guarda te.
Perché quella sarebbe l'informazione o la potenza?
La potenza quella là. La potenza però, non la potenza in generale, la potenza erogata al motore.
Quella corretta.
Quella corretta che va al motore.
E le informazioni quindi?
Sul riferimento.
Cioè lui fa quello che gli dice con...
Quello che gli dice il riferimento.
Cioè passa...
Sarà più chiaro dopo quando vi mostrerò un po' più in dettaglio come funziona un driver vero.
Quindi diciamo il riferimento sarebbero le parole da stampare.
Sì, sì.
Mentre l'alimentatore serve la presa di corrente.
La presa di corrente, sì, sì. In maniera più addirittura a basso livello, perché le parole da stampare sono ad alto livello. L'informazione di segnale è addirittura del tipo muoviti, fermati, gira, non gira, gira forte, gira piano, produci coppia, non produci coppia. Queste sono le informazioni, più a basso livello addirittura delle parole. Ok?
Ma poi tutti e due insieme vanno nella terza figura? Cioè perché ho capito l'energia, che l'energia corretta passa
al motore.
Sì. L'informazione invece, cioè cosa fare, passa anche insieme o rimane...
No, rimane nel driver.
Rimane lì.
Qua c'è un'intelligenza che prelieva dei segnali e fisicamente cosa entra qua? Qua ci sono due cavetti che sono segnali, possono essere segnali digitali o segnali elettrici, di differenza di potenziale, ok? Che può variare o meno. Cosa esce qua? Esclusivamente corrente, quindi due cavetti, proprio fisicamente sono due cavetti in cui viene fatta passare della corrente, che è quella che passa nel motore. Ok, allora, qua c'è un encoder. Per farvi capire la funzione dell'encoder, e questo è importante per qualsiasi macchina che interagisce con l'uomo, vi chiedo, secondo voi, nel motore passo passo, riesco a dirgli di andare in una determinata posizione a volare? Passo passo, è quello di prima, non questo. Ce la faccio?
No.
Ok, argomenti la risposta?
Perché quando accendo una spira,
sì?
Cioè automaticamente si muoverà il rotante.
Sì, il rotore.
Il rotore.
Sì? Ma posso scegliere la spira da attivare e quindi come ruotare il rotatore?
Ah no, in quel senso.
In quel senso. Quindi se io gli dico di attivare 10 spire in sequenza, lui farà 10 passi. Okay. Siccome gli stepper sono, sono stepper da 500 passi, vuol dire che se gli dico di fare 250 passi, lui farà mezzo giro, se in tutto sono 500. Okay. Quindi riesco a dirgli esattamente dove andare. Ci siete? Ecco. Adesso provate a riflettere su queste domande qua. Un motore corrente continua, riesco a posizionarlo dove voglio?
In che senso posizionarlo?
Come posizione angolare. Riesco a farlo ruotare, ad esempio, di mezzo giro?
Sì.
Cosa devo fare?
Riferimento. Se gli do l'informazione giusta, gli darà la potenza giusta per farlo ruotare fino a...
Ok, questo è il concetto, si chiama... no, non ve lo dico perché sennò provate anche a ricordarvelo, però c'è un concetto di... in cui gli si dice più o meno dove deve andare, ok? Si stima la potenza che serve per farlo muovere di mezzo giro. Però attenzione, pensate a questo paragone qua. Io devo andare da là e fermarmi a un millimetro dalla sedia, ok? Quindi vado, calcolo più o meno dove devo andare e mi fermo. Perfetto, mi sono fermato giusto. Stai a confermare che mi sono fermato giusto. Ok. Adesso chiudo gli occhi e devo far sempre arrivare là a mezzo metro. Sicuro. Vedete, sto erogando più o meno la potenza necessaria e mi fermo. No, anzi, ho toccato. Quindi ho fallito. Un motore di corrente continua è cieco. Ossia, io posso dargli la potenza che serve per fargli fare mezzo giro, cioè tu dici ruota per 3 secondi e lui fa mezzo giro, però tenete conto che c'è una resistenza incerta, può esserci la temperatura che non va bene, che è cambiata, può esserci un attrito perché un bambino ci ha appiccicato della marmellata sull'albero che aumenta l'attrito, ci sono milioni di fattori che fanno in modo che il motore, pur dandogli la potenza necessaria, non vada a finire nella posizione desiderata. Ma circa ci va. Ok? Quindi un motore in corrente continua non è in grado di posizionarsi dove vogliamo. Allora mi direte, ma allora come funziona un orologio? Parli che su un orologio c'è un motore passo passo, però come funziona un... Dammi un esempio di un motore in corrente continua in cui si ferma esattamente dove vogliamo noi. Come funziona un robot? Come fa un robot a posizionarsi in un punto ben preciso? Sì?
Possiamo mostrare una domanda.
Sì.
Può prima dire per favore la corrente continua? Sarebbe...
Ah, un motore in corrente continua è il primo motore che abbiamo visto. Questo qua.
Quindi che la corrente è continuamente presente?
Sì. Se il motore gira, gira perché? Buongiorno. Gira perché viene fatto passare una corrente nella spira e lui, finché c'è corrente, continua a girare. Non è come il passo passo in cui do corrente e lui si ferma con lo stecco. Se continua a dare corrente, lui continua a girare. Ok? Va bene?
Invece quello passo passo, anche se continua a dare la corrente senza l'informazione, non rimane.
No, rimane a quel passo là. Lui rimane ancorato a quel passo. Se tolgo corrente, cosa succede? Lui non rimane in quel passo con estrema energia. Cioè, se un motore passo passo tolgo corrente, riesco a girarlo a mano. Se attivo la corrente, si blocca. Se il motore corrente continua, se io do corrente, lui continua a girare. Perciò, per fermarlo in maniera giusta, devo togliere la corrente nel momento giusto, il che non è facile, perché non si riesce a stimare l'esatta informazione. È come se fosse cieco. Ok. Allora, come si fa a dare occhi al motore? Appunto, ma stavo dicendo, come fa un motore, un robot che ha tutti i motori in corrente continua montati sopra, a posizionarsi proprio perfettamente dove vogliamo noi? Perché c'è un altro elemento che è questo qua, l'encoder. L'encoder rappresenta gli occhi del motore, senso metaforico. Cioè cos'ha? È un elemento che misura la posizione angolare. Cioè è un sensore, prima di tutto, e serve a misurare la posizione angolare dell'albero del motore.
lui dice esattamente: io sono a 30 gradi, io sono a 31, a 31,259, cioè con la precisione data dall'encoder. In questo modo, vedete che c'è questa linea rossa, perché l'encoder è calettato sullo stesso angolo del motore. Gira il motore fa le azioni, ma contemporaneamente fa girare anche l'albero dell'encoder. Ruotando, dentro questo encoder c'è un sensore, noi non ci preoccupiamo del principio di come fa, ma c'è un sensore che mi dice esattamente quali sono i gradi raggiunti, gradi inteso come 360 gradi, come frazioni di rotazione del motore, mi dice esattamente dove è andato a porsi. Vedete che cominciamo ad avvicinarsi a cosa? A un concetto che voi conoscete, ma avete visto marginalmente in altri ambiti, e però la parola è sempre la stessa, perché il principio è sempre lo stesso, è sempre lo stesso. Ci stiamo avvicinando al concetto di feedback. In che esame avete visto il concetto di feedback? Sono curioso.
Progettazione
cognitiva, quindi il concetto di feedback è inteso come cosa? Un senso, feedback di un senso visivo, cose del genere?
Sì, differente, principalmente visivo, ad esempio uso l'interfaccia del computer, non so, se metto a caricare qualcosa, ovviamente la presidra, quindi do un feedback per l'attuazione, se
fa okay. Feedback, ci sono cioè il biofeedback, qui lo vediamo in maniera tecnologica, però la cosa interessante che può riguardarvi è che ha a che fare con il controllo. No, facciamo un passetto alla volta. Innanzitutto questo encoder dà un feedback e già intuite che è un'informazione utile, perché se il motore, se io qua avessi aperto gli occhi e avessi visto che mi mancava 10 centimetri per arrivare, cosa facevo? Mi avvicinavo ulteriormente, ok? E allo stesso maniera, se il motore, se io do corrente al motore e il motore non ha raggiunto la posizione che volevo raggiungere, cosa si fa al sistema? Aggiunge un po' più di corrente. Quindi il riferimento, e qui vediamo la ricchezza proprio dell'importanza del segnale, questo riferimento qua deve essere così intelligente da cogliere le informazioni dell'encoder e da comportarsi di conseguenza. Perché viene chiamato riferimento molte volte quel segnale? Perché il riferimento dice: ok, devi raggiungere una determinata posizione angolare. Se sei inferiore, dai più corrente. Se la superi, dai corrente nel verso opposto. Quindi torna indietro.